Traccia 17. Percorso F. Laboratorio. Attività 9. Vivevano a Messina tre giovani fratelli e mercanti divenuti molto ricchi dopo la morte del padre, originario di San Gimignano. Avevano una sorella di nome Lisabetta, giovane, assai bella, educata e onesta, che qualunque ne fosse il motivo, non era ancora stata maritata. I tre fratelli, inoltre, possedevano un magazzino nel quale si occupava di tutti i loro affari un giovane pisano di nome Lorenzo. Essendo questo giovane assai bello d'aspetto e molto piacevole, e avendolo Lisabetta guardato più volte, accadde che cominciò a piacerle in modo particolare. Accortosi via via della cosa, anche Lorenzo, lasciati perdere tutti gli altri amori, cominciò a pensare a lei. E andò a finire che, piacendosi reciprocamente, non passò molto tempo che, sentendosi sicuri, fecero quello che entrambi desideravano di più. Così continuarono a incontrarsi e a trascorrere insieme molte ore felici, con grande piacere d'amore. Ma non seppero agire segretamente, tanto che una notte, mentre Elisabetta stava andando dove Lorenzo dormiva, il fratello maggiore se ne accorse senza che se ne accorgesse lei. Questo fratello, poiché era un giovane saggio, per quanto infastidito da ciò che aveva scoperto, con una prudente decisione, senza farne parola o fare alcunché, aspettò fino alla mattina seguente, pensando tra sé varie cose intorno all'accaduto. Poi, fattosi giorno, raccontò ai suoi fratelli quanto aveva scoperto di Elisabetta e Lorenzo la notte precedente, e dopo lunga riflessione decise insieme a loro di far passare la cosa sotto silenzio e di fingere di non aver visto o saputo assolutamente niente, affinché né a loro né alla sorella ne venisse disonore, fino a quando fosse venuto il momento di togliersi dalla vista questa vergogna prima che la cosa andasse troppo avanti, senza danno e disonore. E mantenendo questa intenzione e continuando a chiacchierare e ridere con Lorenzo come erano soliti fare, avvenne che, facendo finta di andare fuori città a divertirsi tutti e tre, portarono Lorenzo con loro e, arrivati in un luogo isolato e deserto, considerando favorevole l'occasione, uccisero Lorenzo, che non pensava di dover stare in guardia, e lo sotterrarono in modo che nessuno se ne accorse. Tornati a Messina, diffusero la notizia di averlo mandato da qualche parte per loro faccende, il che fu creduto facilmente, perché spesso erano soliti mandarlo altrove. Dato che Lorenzo non tornava, Elisabetta molto spesso con insistenza ne chiedeva notizie ai fratelli, poiché il lungo ritardo le pesava, un giorno accadde che, chiedendo di lui a uno dei fratelli con preoccupazione insistente, questi le disse: «Perché? Che cos'hai a che fare tu con Lorenzo per chiedere di lui così spesso? Se farai ancora domande, ti daremo la risposta che meriti». Così la giovane, afflitta e triste, intimorita senza sapere perché, smise di chiedere di Lorenzo ai fratelli. Ma spesso, la notte, in pena, lo chiamava e lo pregava di tornare, e a volte versava molte lacrime, dolendosi della sua lunga assenza, e senza mai risollevarsi, continuava sempre ad aspettarlo. Una notte, in cui Elisabetta aveva molto pianto per Lorenzo che non tornava e alla fine si era addormentata piangendo, accadde che egli le apparve nel sonno, pallido e scarmigliato, con i vestiti fradici e stracciati, e le parve che dicesse: «Oh, Elisabetta, tu non fai altro che chiamarmi e soffri per la mia lunga assenza, e con le tue lacrime accusi me. E allora sappi che io non posso più ritornare, perché l'ultimo giorno in cui mi hai visto, i tuoi fratelli mi hanno ucciso». E dopo averle indicato con precisione il luogo dove l'avevano sotterrato, le disse di non chiamarlo più e di non aspettarlo. Poi scomparve. La giovane, risvegliatasi e prestando fede alla visione, pianse amaramente. Poi, la mattina, si alzò e, non osando dire nulla ai suoi fratelli, si propose di andare nel luogo che le era stato mostrato da Lorenzo per vedere se ciò che le era apparso nel sonno corrispondeva alla realtà. E ottenuto dai fratelli il permesso di uscire a passeggio fuori città con una donna che in precedenza era stata al loro servizio e che conosceva le sue vicende, raggiunse quel luogo in tutta fretta e, tolte le foglie secche che vi si trovavano, scavò dove la terra le sembrava più morbida e non dovette scavare molto per trovare il corpo del suo misero amante, ancora non decomposto in nessuna parte. Allora seppe che la sua visione era stata veritiera. Addolorata più di qualunque altra donna, comprendendo che non era quello il luogo in cui mettersi a piangere, se avesse potuto, avrebbe certamente portato con sé quel corpo per dargli una più degna sepoltura. Ma sapendo che non era possibile, con un coltello gli staccò come meglio poté la testa dal busto e l'avvolse in un asciugamano. Poi, ricoperto di terra il resto del corpo, la mise in grembo alla donna e, senza essere vista da nessuno, si allontanò e fece ritorno a casa sua. Si rinchiuse nella propria stanza con questa testa e su di essa pianse a lungo e amaramente, tanto che la lavò completamente con le sue lacrime, coprendola ovunque di baci. Poi prese un grande e bel vaso, di quelli in cui si pianta la maggiorana o il basilico, e qui la mise dopo averla avvolta in un bel tessuto. Poi la ricoprì di terra e vi piantò sopra parecchie piantine di bellissimo basilico salernitano, che innaffiava solo con acqua rosata o di fiori d'arancio o con le sue lacrime. E aveva preso l'abitudine di sedersi sempre vicino a questo vaso, contemplandolo con tutto il suo desiderio amoroso come il custode del suo Lorenzo. E dopo averlo ammirato a lungo, si chinava su di esso e cominciava a piangere. E piangeva per molto tempo, tanto da bagnare tutto il basilico. Il basilico, sia per le continue attenzioni, sia per la terra resa grassa dalla testa decomposta che ricopriva, divenne bellissimo e molto profumato. E mentre la giovane continuava a comportarsi in questo modo, fu notata più volte dai vicini, i quali, una volta che i fratelli si mostravano stupiti della sua bellezza sciupata e dei suoi occhi infossati, glielo dissero: «Ci siamo accorti che ogni giorno fa sempre questa stessa cosa». I fratelli, sentito e verificato ciò, dopo averla varie volte rimproverata senza alcun risultato, di nascosto le fecero portar via quel vaso. Non trovandolo più, Elisabetta lo richiese molte volte e con grande insistenza ai suoi fratelli. E poiché non le veniva restituito, non smetteva di piangere e si ammalò. E anche in quella condizione continuava a non chiedere altro se non il suo vaso. I fratelli erano molto sconcertati da questo continuo chiedere e perciò vollero controllare che cosa ci fosse nel vaso. E tolta la terra, videro il tessuto e la testa che vi era avvolta, non ancora tanto disfatta da non permettere loro di riconoscere, dalla capigliatura crespa, che era quella di Lorenzo. Ne rimasero sbalorditi e temettero che la cosa si venisse a sapere. E sotterrata la testa, senza dare spiegazioni, allontanatisi per prudenza da Messina e stabilito il modo di trasferirsi, se ne andarono a Napoli. La giovane, non cessando di piangere e di chiedere sempre del suo vaso, piangendo, morì. E così finì il suo sfortunato amore. Ma dopo un certo tempo, questa vicenda divenne nota a molti e qualcuno compose quella canzone che ancora oggi si canta. Chi fu l'uomo malvagio che mi rubò il vaso di fiori, eccetera.